Sì, io tanto penso che i paesi non moriranno e che forse fra 200 anni avranno una vita che adesso manco riusciamo a immaginare e che comunque forse le funzioni più importanti si svolgeranno appunto nelle aree interne, nelle alture, anche per ragioni semplicemente climatiche, perché le coste saranno, diciamo così, più pericolose, no? Quel riscaldamento in atto. Si tratta di anticipare quello che secondo me è uno scenario futuro e quindi di provvedere a ridistribuire le persone sul territorio, no? Perché ogni territorio deve avere una sua funzione, no? E quindi ci vogliono le città, ci vogliono i paesi, ci vogliono le campagne. È singolare che in Italia, nazione di paesi, di montagne, diciamo, tutte le politiche sono un po' centrate sulle città e sulle pianure, no? C'è una sorta di miopia geografica. Questo è un po' e tra l'altro una miopia che risulta ancora più grave adesso, nel momento in cui il Covid ci ha fatto capire che il paese è più che mai un'opportunità, no? Che offre una, diciamo, una riserva di distanziamento naturale, non c'è bisogno di in qualche modo di chiudere, no? In paese c'è molto spazio, le persone non stanno mai ammassate, ecco.
Eppure siamo ancora dentro, come dire, la grande contraddizione della città come modernità e progresso, del paese come conservazione del passato e basta.
No, questa è una visione vecchia, perché c'è come se fossero poggiate sulla linea del tempo le cose, per cui la città sta avanti e il paese sta indietro. Cioè l'unica lente con cui si è sempre guardato dal paese alla campagna, nella cultura marxista e anche in quella democristiana, è l'idea dell'arretratezza, cioè il paese è arretrato, che finisce per diventare una profezia che si autoavvera. Cioè infatti alla fine i paesani ci hanno creduto, cioè chi sta in paese è convinto di stare in un luogo arretrato, ma non è più così, perché a parte che quello che accade a Parigi oggi non è per niente più avanzato di quello che accade a Bisaccia. E tra l'altro con la rete, le informazioni che tu hai a Parigi ci sono pure a Bisaccia. Quindi bisogna aggiornare questa percezione. Bisogna guardare bene poi che cosa c'è in ogni singolo paese, perché poi anche nello stesso territorio c'è un paese più scoraggiato, uno invece che accade qualcosa, ecco, uno in cui c'è qualche innovazione, un altro che è appunto ostaggio ancora di questa logica conservativa, ci vuole un pensiero, uno sguardo e un pensiero che mancano clamorosamente, perché appunto occuparsi di paese sembra di occuparsi di una cosa minore e quindi è una sorta di provincialismo stupido, uno pensa che è più fine occuparsi di città, occuparsi di grandi agglomerati, ma così non è ovviamente.
Abbiamo bisogno di luoghi come questi, intrisi di solitudine e di una malinconica dolcezza, luoghi in cui si sente il silenzio di chi non è venuto e quello di chi se n'è andato. Pagina 23, la vitamina M, il Molise, l'unica regione italiana praticamente non colpita dal Covid, potremmo dire. Il paese però deve accettare di essere, tra virgolette, invaso, ibridato da persone che arrivano dai luoghi più diversi, il paese spesso è reticente a questo.
Certo, ma infatti una cosa è il paese, il paesaggio, una cosa sono i paesani, che questo io in una poesia ho scritto se ne sono andati tutti, specialmente chi è rimasto. C'è una sorta di malevolenza, di sfiducia, ecco, l'infrastruttura principale su cui lavorare è la fiducia, perché c'è una sorta proprio una profondissima crepa di sfiducia che assorbe tutto, anche diciamo così, le risorse poche che vengono stanziate. Quindi assolutamente questo è il finanziare la fiducia, cioè la chiave di volta secondo me è questa qui, perché poi diventa un meccanismo che si autoalimenta, se tu cominci a premiare gli innovatori, a premiare quelli che immettono fiducia nel corpo sociale, nel corpo del paese, a loro volta gli altri si sganceranno dalla sfiducia e si attaccheranno diciamo così, alla motrice della fiducia. È proprio un percorso virtuoso che deve iniziare proprio da questo elemento qui, dalle persone che fanno qualcosa di buono, più che dall'idea astratta. Premiare gli innovatori, premiare chi nel paese fa qualcosa di virtuoso.
Dobbiamo spalancare gli occhi, sentire che ognuno di noi è ferita e guaritore. Che cos'è questo potere dello sguardo? Che cos'è questa cura dello sguardo?
Ma intanto è l'idea che la cura non è una cosa che si fa in ospedale solamente, che il mondo esterno è una meraviglia, è una farmacia, che appunto guardare il mondo già di per sé è un atto terapeutico, no? Camminare dentro, stare nella luce del mondo, questo è una, cioè noi siamo fatti del nostro ambiente, dobbiamo riprendere contatto con l'ambiente, con i luoghi che ci circondano, con la natura. Cioè la cultura, tra virgolette, si è rivelata un po' per certi aspetti, un po' una trappola, perché ci ha allontanato dalla natura. Noi dobbiamo essere colti, ma dobbiamo essere naturali, perché altrimenti ci immiseriamo, ci intristiamo. Quindi riprendere contatto con gli animali e con le piante, questo mi sembra fondamentale se ci vogliamo curare.
E invece noi cerchiamo una cura tutta chimica, diciamo così, tra
E
virgolette.
appunto è perché è una cura prodotta dall'umano, perché c'è una sorta di onnipotenza, una sorta di isolamento, come se siamo diventati appunto una specie che parla solo a se stessa, abbiamo perso il contatto, no? Profondo con gli elementi naturali, col mondo che ci circonda. E qua ci siamo dimenticati che c'è un mondo che ci circonda, no?
È la grande lotta dell'essere umano per stare su un pianeta tendenzialmente inospitale per lui. Se tutto fosse veramente naturale, non ci sarebbe gran posto per noi su questo pianeta, probabilmente. Per
No,
cui.
questo è vero, noi abbiamo dovuto, questo è vero che chiaramente c'è stata una lotta contro la natura per trovare uno spazio, però siamo andati un po' al di là di questa lotta, cioè siamo passati dalla lotta per la sopravvivenza alla lotta per l'onnipotenza, cioè per fare che cazzo vogliamo, e questo non va bene, che comunque nessuno, non c'è nessun atto notarile dove c'è scritto che il mondo è nostro, cioè questo sarebbe anche proprio un gesto così di quasi volgare, cioè come se tu ti appropri di uno spazio che nessuno ti ha detto che è tuo, insomma, no?
Nella parte intitolata proprio La cura dello sguardo c'è scritto bisogna cambiare abitudini immediatamente. Forse è la rivoluzione più difficile che l'essere umano può fare questa, non so se è d'accordo.
Ma certo, io ho sempre pensato che i processi di disgregazione sono così veloci che chi vuole opporsi a questi processi o lo fa subito, lo fa con un sentimento di urgenza. Io le cose un po' così interlocutorie non le ho mai sopportate. Cioè, se vale anche per le strategie, insomma, sui paesi. Cioè, o l'affrontiamo la questione e facciamo di tutto per cambiare lo scenario, ma se appunto andare avanti col convegno ogni tanto, con dei piccoli interventi significanti, cioè, mi sembra che non va bene. Cioè, a quel punto è meglio lasciare che le cose abbiano un loro corso naturale.
Ma infatti, perché spesso appunto parliamo e facciamo i convegni o le commissioni parlamentari d'inchiesta per lasciare le cose in
Eh
definitiva
sì,
come
questo è
sono.
un.
Infatti, ogni corpo è un pericolo. Siamo diventati tutti diffidenti nei confronti dell'altro come se fosse il portatore di un enorme pericolo e non di una cura per noi. È un momento drammatico da questo punto di vista.
È drammatico, però poi non è che c'è una percezione, a parte la gente che sostanzialmente, ovviamente, giustamente, nessuno vuole ammalarsi, però non è che c'è un'atmosfera, diciamo così, a parte appunto la paura, non c'è una grande discussione in corso su che cosa dobbiamo fare come umanità, no? Sul fatto che non abbiamo in questo momento, diciamo così, una strategia come umanità, ma noi che cazzo ci facciamo sul pianeta? Cioè, siamo qui per saccheggiarlo, siamo qui per omaggiarlo, cioè, non c'è una vita più religiosa, cioè, la grande assente in questo momento è proprio la religione, cioè, come se il senso, per cui potrebbe pure dire, vabbè, non ti ammali, ma per fare che cosa? Cioè, è proprio, si percepisce proprio una penuria di senso in tutta Roma, in tutta, diciamo, tutto l'Occidente, ma in generale in tutto il pianeta. E quindi la paura viene percepita ancora di più perché non c'è d'altra parte dentro, non abbiamo dentro degli slanci nostri, per cui quasi ci attacchiamo, diventiamo anche quasi, cioè la paura ha fatto così presa, perché ci ha riempito un vuoto, paradossalmente, con un po' questa sensazione.
Cerchiamo di rimanere vivi perché dobbiamo fatturare e produrre e non essere irrilevanti e stare in quella fascia di popolazione che è utile al sistema produttivo, per cui non deve rimanere in lockdown a casa.
Là, vabbè, questa cosa qui degli anziani, che una volta appunto erano i depositari del sapere, ma in generale appunto i pazzi, cioè noi sappiamo che l'umanità a volte parla di più proprio ai suoi margini, quindi non il bambino, il vecchio, no, è chiaro che un'idea povera dell'umano, se l'uomo è quello che produce e consuma, è un'idea povera, l'uomo è tante cose, anzi dobbiamo sempre allargare sempre di più i confini dell'umano. Io credo addirittura che anche i morti siano produttivi, nel senso che producono appunto nostalgia, producono voglia di producono amore, quindi figuriamoci i vecchi, cioè non si butta nulla, cioè, quindi questo mi sembra, ma vallo a spiegare, c'è una tale appunto carestia della cultura oggi in Italia, che figurati se puoi andare a... perché poi quella, nel caso di Totti, non è solo il problema suo, ma anche di tutti quelli che lo circondano, perché insomma c'è proprio una, ma questo vale per lui ma va anche per altri governatori, altri politicanti, cioè sono circondati da personaggi piuttosto mediocri, cioè, e fondamentalmente incolti poi alla fine.
Senta, lei scrive che dopo il panico non ci vuole la normalità, ci vuole la rivoluzione. Ma è vero, come diceva anche tra gli altri Terzani, che la più grande rivoluzione è quella dentro di noi?
Ma certo, anche perché parliamoci chiaro, il capitalismo ha anche fatto delle cose, diciamo, pur con tutte le contraddizioni, comunque ha assicurato anche, diciamo così, una cibo e risorse anche a fasce di popolazione che prima non avevano accesso a queste cose. Non è che il mondo è stato rovinato dal capitalismo, il mondo è sempre una contraddizione continua, è sempre un qualcosa, diciamo, continuamente da emendare, da sistemare. Il problema del capitalismo, secondo me, è il fatto che produce miseria spirituale, quindi anche dove risolve la miseria materiale, produce la miseria spirituale. E quindi la miseria spirituale si combatte dentro di noi innanzitutto, non è che tu la combatti appunto assaltando le vetrine, cioè quindi c'è un processo di crescita, di intensità che tu ti devi conquistare innanzitutto per te stesso, non è che te la possono dare all'ufficio, che vai al comune, non è che te la può dare Conte l'intensità. L'intensità è un qualcosa, è una scossa, è un modo di abitare il mondo che te lo devi costruire tu, con i dialoghi, con gli studi, con la tua riflessione, con la tua solitudine, insomma. Cioè, gli uomini devono capire che non è che c'è sempre qualcuno che provvede per loro. Per le cose più principali dobbiamo provvedere per me stesso. Cioè, io posso sapere che c'è un ospedale, ma a rendermi umano nel senso alto della parola ci devo pensare io. Fuori posso trovare dei servizi, delle opportunità, la pasticceria, il marciapiede, il lampione, ma il mestiere di vivere lo devo spetta a me.
Un'ultima riflessione su, anche per dare una speranza di cui abbiamo grande bisogno in questo momento. Lei dice: la medicina del futuro è la poesia. Sembra una cosa molto astratta, molto romantica, che non ci serve. Abbiamo bisogno di posti di reparti Covid, abbiamo bisogno di posti di lavoro, abbiamo bisogno di posti.
Allora, intanto, se uno dice la medicina è solo la poesia, non è che impedisce a chi deve trovare i posti per i Covid di trovarli. Questa è una vecchia storia, non è che coltivare la poesia, pregare, fare questi gesti, tra virgolette, non strettamente, diciamo così, pragmatici, non è che impedisce a chi deve fare le strade, gli ospedali, eccetera, di fare quelle cose lì. Uno. Due, è evidente che nel momento in cui la politica e anche la religione non danno grandi risposte alle domande che comunque gli esseri umani continuano a farsi, è chiaro che una parte, per adesso non significativa, ma una parte di persone si sta rivolgendo alla poesia, cioè, vediamo se c'è qualcuno che mi dice qualcosa che mi riguarda veramente, perché il problema della politica è che tu li senti parlare e hai la sensazione che non stanno parlando di cose che ti riguardano profondamente. A volte invece un poeta questa sensazione te la può dare, tutto qui. Quindi secondo me non è che la poesia da sola può costruire futuro, può risolvere diciamo, i problemi degli umani, però ha futuro perché più che attraverso la rete, più che in passato, può essere letta e da una parte di popolazione può essere, come dire, letta utilmente, cioè può diventare, diciamo così, una sorta di bussola. La poesia può diventare anche una sorta di sostegno, perché no? Cioè uno, perché non dovrebbe trovare una, appunto, una consolazione anche nella poesia? Non ci trovo nulla di male. La poesia serve anche a consolare gli afflitti. Io se ho un'afflizione, magari non vado in discoteca, magari mi leggo un poeta. Non è detto che il poeta mi faccia meno bene della discoteca, anzi, ecco, la vedo un po' così.
Franco Erminio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.